poi nelle ultime righe questo frammento così che ci poniamo due interrogativi che abbiamo preannunciato al termine dell'itinerario della scorsa settimana. Chi sono i discepoli della Stoa e che cos'è la Stoa? Guardate, per rispondere a queste domande dobbiamo imbastire una riflessione. Nell'anno 300 avanti Cristo, cioè 6 anni dopo la fondazione del giardino o dell'orto, che dir si voglia, di Epicuro, un mercante nato nella città di Cizio, cioè un'antica colonia fenicia sull'isola di Cipro, avete presente dov'è l'isola di Cipro, di nome Zenone, apre ad Atene una nuova scuola. Zenone di Cizio, per l'attività della sua scuola, affitta un portico. Un portico. In greco portico si dice stoa. Ora, il portico affittato da Zenone però non è un portico qualunque, eh. Siamo poveretti sotto un portico, sì, ma non è un portico qualunque. È il portico del mercato centrale di Atene, chiamato Pecile. Ed è uno spazio molto bello, perché è tutto decorato da affreschi e che ispiravano la riflessione o il dialogo, e soprattutto dall'opera di uno dei più importanti pittori dell'antichità, che si chiama Polignoto. Ora, non possiamo fare a meno di soffermarci, perché guardate, un personaggio tira l'altro, ecco le ciliegie. Allora, Polignoto, non possiamo fare a meno di soffermarci anche per un momento su questo personaggio, dobbiamo capire chi è. Guardate sul punto 1 del repertorio, il pittore greco Polignoto, che ha affrescato insieme ad altri il portico, la Stoa, è nato sull'isola di Taso e ha svolto la sua attività artistica tra il 470 e il 440 avanti Cristo. Il maestro di Polignoto, lui è figlio d'arte, è stato suo padre, è Aglaofonte il Vecchio, che era anch'esso un rinomato pittore. Perché è importante Polignoto? Perché è importante l'opera di Polignoto? Perché per la prima volta ha introdotto nella tecnica pittorica la ricerca prospettica per evitare l'effetto di appiattimento delle figure. Difatti lo cita anche e lo imita anche durante il Rinascimento un certo Piero, il figliolo della Francesca, Piero, che sarà il grande inventore della prospettiva, ma dirà, partendo da Polignoto abbiamo avuto delle nozioni per cui... Qui Polignoto è poi importante perché è andato ricercando espressioni e gesti che hanno reso evidente lo stato d'animo dei personaggi che dipinge. Ha anche descritto la trasparenza e la consistenza delle vesti dei personaggi per dare fascino alle figure dipinte. I dipinti di Polignoto, guardate, sono andati tutti perduti, e allora ci chiediamo come sia possibile dare una valutazione della sua opera. Beh, sappiamo alcune cose importanti però di Polignoto, del suo stile e del contenuto dei suoi affreschi, per merito, lo sappiamo, di un nostro informatore che abbiamo incontrato già più di una volta e che si chiama Pausania. Vedete, un personaggio tira l'altro. Pausania di Magnesia. Pausania, ricorderete che lo abbiamo incontrato ad ottobre nel secondo itinerario di questo viaggio a proposito della parola periegeta, ricordate? Che deriva dal verbo periago, che significa muoversi per imparare. Ebbene, Pausania ha compiuto un'operazione culturale molto importante in pieno periodo ellenistico. Infatti Pausania è nato all'inizio del secondo secolo d.C. in Asia Minore, quando questo territorio faceva parte dell'Impero Romano, e nella regione del Sipilo, probabilmente nella città di Magnesia, come fanno supporre le frequenti citazioni nella sua opera di luoghi, di miti, di fenomeni caratteristici di questa regione che Pausania sembra definire come la sua. E questo scrittore, quindi ellenista, siamo nel pieno dell'ellenismo, del tardo ellenismo, questo scrittore è vissuto sotto i regni di imperatori considerati illuminati, no? Come un certo Adriano, quello delle memorie di Adriano, della Margherita Julius Senati, Antonino Pio, Marco Aurelio, quindi sotto quelli che vengono considerati i più illuminati imperatori romani, ed è vissuto, secondo alcuni indizi, almeno fino al 180 d.C. Quest'epoca dell'ellenismo romano, nonostante sia ormai evidente la crisi dell'impero sotto tutti i punti di vista, economico, sociale, civile, è caratterizzata da un certo ottimismo da parte degli intellettuali, perché questi imperatori dimostrano di impegnarsi sul piano culturale, fanno investimenti sul piano culturale, sono intellettuali loro stessi, soprattutto nei confronti della cultura greca, e strada facendo probabilmente li incontreremo anche da vicino questi personaggi. Pausania, che probabilmente appartiene ad una famiglia benestante e ha potuto studiare e viaggiare, possiede una solida cultura basata su Omero, su Esiodo, su Pindaro, cioè sui depositari quindi della sapienza e della scienza dei greci. Pausania quindi, da impegnato intellettuale ellenista, studia, viaggia, riflette, ricerca e scrive, e il libro che Pausania ha composto è uno di quei testi davvero importanti della storia del pensiero umano, che abbiamo incontrato più di una volta. Eccolo qua, uno dei due volumi di questo libro, ve lo ricordate senz'altro. In greco l'opera di Pausania si intitola Hellados peri egesis. Se traduciamo letteralmente queste parole scopriamo che peri egesis significa guida e Hellados significa della Grecia. Di conseguenza il titolo originale di quest'opera è Guida della Grecia, ma i curatori delle traduzioni nelle lingue moderne, a cominciare dall'umanesimo, hanno preferito dare a questo testo, visto che è un'opera ellenistica, un titolo più vicino al genere letterario del romanzo, cioè Viaggio in Grecia, è un titolo che arriva più direttamente al lettore. E se vogliamo ancora fare una considerazione di carattere filologico, possiamo dire che l'espressione Hellados peri egesis corrisponde a guida per viaggiare in Grecia allo scopo di imparare quel che si può vedere di interessante, che poi è il motivo per cui bisognerebbe viaggiare. Ora, possiamo dire che l'opera di Pausania, quindi, è la più antica guida turistica che ci sia stata lasciata in eredità, e quindi all'ellenismo dobbiamo attribuire anche la creazione di quel modello letterario che chiamiamo della guida turistica, di cui oggi facciamo largo uso, no? Abbiamo tutti sul comodino la guida della Grecia, della Turchia in questo momento, perché la consultiamo spesso, anche questa sera lo faremo. L'opera Hellados peri egesis, Guida della Grecia o Viaggio in Grecia, è giunta a noi divisa in 10 libri. Il decimo libro però si interrompe bruscamente ed è probabile che manchi qualche altro libro. C'è un indizio che i libri fossero 14. Sapete che molti libri di cui conosciamo l'esistenza, perché sono citati in altri testi, purtroppo sono andati perduti. Hellados peri egesis è tuttavia la guida più completa che uno scrittore della civiltà e della cultura occidentale abbia prodotto. E allora, sappiamo alcune cose importanti del celebre pittore Polignoto, del suo stile e del contenuto dei suoi affreschi, proprio per merito di Pausania di Magnesia. Nel testo del Viaggio in Grecia Pausania scrive, potenza della scrittura, che nel pecile di Atene Polignoto ha dipinto, con la collaborazione di Micone e di Paneno, due grandi affreschi intitolati Partenza degli Achei alla volta di Troia e Distruzione di Troia. E vedete, nella guida Nel viaggio in Grecia, nelle immagini che ci sono all'inizio, le immagini dei luoghi che cita, c'è una ricostruzione, no, degli affreschi Polignoto e degli altri pittori che dipingono, con una ricostruzione di come potevano essere. Sarebbero un po' ingranditi, però ecco, comunque li trovate anche in circolazione sulla rete, probabilmente. Poi naturalmente Pausania cita e descrive altre opere di Polignoto, ma la notizia più importante che ci dà è che lo stile di Polignoto è stato copiato dai ceramisti a lui contemporanei, e molti di questi oggetti noi li possediamo, oggetti di ceramica, nei musei sono stati, e possiamo quindi osservare delle immagini che sono simili a quelle prodotte da Polignoto. E in particolare, di grande interesse per la ricostruzione dell'arte di Polignoto è il grande cratere di Orvieto, così chiamato, opera del cosiddetto pittore dei Niobiadi. Non ha un nome questo pittore, ma si fa riferimento ad altre opere che lui ha costruito, che si trova al Museo del Louvre. Probabilmente, utilizzando la rete, anzi certamente, è possibile trovare un'immagine del cratere di Orvieto, sul quale il pittore dei Niobiadi ha raffigurato immagini sullo stile di Polignoto. Quindi buona ricerca se andate a navigare. Nell'anno 300 a.C., quindi 6 anni dopo la fondazione del giardino o dell'orto di Epicuro, un mercante nato nella città di Cizio, un'antica colonia fenicia sull'isola di Cipro, di nome Zenone, apre ad Atene una nuova scuola. Zenone di Cizio, per l'attività della sua scuola, affitta un portico, in greco stoa, non un posto qualunque, ma il portico del mercato centrale di Atene, chiamato Fecile. E questo spazio è tutto decorato da affreschi, tra i quali, come ci ricorda Pausania di Magnesia nel suo viaggio in Grecia, spiccano quelli dipinti da Polignoto, uno dei più importanti pittori dell'antichità. E ora è logico domandarsi chi è Zenone di Cizio, colui che viene considerato il fondatore della scuola della Stoa, di quel movimento che ha preso il nome di primo stoicismo, proprio dal termine stoa. Quelli del portico, quindi vedete, ci sono quelli del giardino o dell'orto, quelli del portico, i nomi delle scuole sono molto pratici. Ora, ancora una volta, delle nuove scuole ellenistiche, ancora una volta, chi è che ci fornisce molte notizie utili su Zenone di Cizio? Beh, ce le fornisce il nostro informatore di fiducia, quello che lavora per noi, che poi non è solo il nostro informatore, ma è il corrispondente, è stato ed è di tutte le studiose e gli studiosi della storia del pensiero umano, perché tutti hanno attinto da lui, senza dirlo, spesse volte. E da Diogene Laerzio e dalla sua opera intitolata Raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, un'opera ellenistica. Guardate sul punto 2 del repertorio. Diogene Laerzio ci informa che Zenone è un semita, e con questo riferimento ci vuole dire che è di etnia fenicia. Sapete dov'è la Fenicia, l'odierno Libano, siamo in Medio Oriente. I navigatori fenici dall'11 al 6 secolo a.C. hanno fondato, come sappiamo, molte colonie in tutto il bacino del Mediterraneo e naturalmente anche sull'isola di Cipro. E difatti la città di Cizio, dove è nato Zenone intorno al 332 a.C., era una florida colonia fenicia, e suo padre, padre di Zenone, è un abile mercante, erede dei colonizzatori fenici, che compra e vende tanto in Asia quanto in Grecia, perché l'isola di Cipro si trova in una posizione strategica, cioè andate ad osservarla sull'Atlante e vedete che proprio fa da ponte, no? Di lì passava tutto, di lì. E fate una visita all'isola di Cipro utilizzando l'enciclopedia e una guida che potete trovare in biblioteca, usufruendo anche della rete. Se poi avete una guida della Grecia lì sul comodino, date un'occhiata, ci sono dei bei posti sull'isola di Cipro. ora che poi sono in via di pacificazione dopo la, dopo la divisione che c'è stata. Ora, influenzati dalla descrizione che ne fa Diogene Laerzio, tutte le studiose e gli studiosi hanno sempre affermato che Zenone non doveva essere un uomo molto attraente. Leggiamo che cosa scrive in proposito Diogene Laerzio. A onor del vero, Zenone di Cizio non era una persona attraente, era gracile di costituzione, aveva il collo un po' storto, aveva le gambe grosse, il colorito olivastro, non aveva motivi per ringraziare la natura e ne aveva invece per detestare la vita allegra. Suo padre, Mnasea, era un abile mercante, comprava e vendeva qualsiasi merce tra le opposte sponde dell'Asia e della Grecia, essendo la città di Cizio in posizione favorevole. Tutte le volte che Mnasea sbarcava ad Atene, cercava di procurarsi un papiro contenente un'opera di filosofia per portarla al figlio. Sembra che Zenone, appena entrato nella maggiore età, si sia recato in visita ad un oracolo al quale domandò: «Dove devo andare?» E l'oracolo divino rispose: «Vai dai morti». Zenone interpretò questa frase come un invito a studiare i filosofi antichi che da tempo avevano lasciato questo mondo, in particolare Socrate e Platone. Infatti, dapprima fu discepolo dei platonici, Senocrate e Polemone, e del socratico Stilpone, ma poi incontrò Cratete, il cinico. Vedete, è significativo che suo padre, comunque tutte le volte che va ad Atene, quando torna gli porta un libro, dice: ma sì, questo figlio così gracile, facciamolo leggere, però lui lo vuole in qualche modo deliziare, perché poi lo vuole iniziare all'attività mercantile, perché è redditizia. Da quello che ci ha riferito Diogene Laerzio, Zenone, vedete, studia sui testi di quelli che noi possiamo chiamare i classici, vale a dire su libri pensati e scritti da autori scomparsi da tempo ma contenenti valori sempre attuali. Zenone però, contemporaneamente all'attività intellettuale, intraprende anche l'attività di famiglia, perché suo padre ci tiene che lui si dedichi allo studio, ma lo avvia anche da giovanissimo al commercio, che era un'occupazione molto redditizia. Sappiamo che Zenone tuttavia non è soddisfatto di questo lavoro, che prevede il possesso di doti, chiamiamole così, di spregiudicatezza, che lui non ha, lui non l'ha, e che non vuole avere, perché qualcosa dai classici della cultura dell'Ellade, a cominciare da Platone, ha pure imparato sul piano dell'etica, e spesso e volentieri l'etica non collima con l'attività mercantile, lo dice Diogene Laerzio. Poi un bel giorno Zenone, come ha scritto Diogene Laerzio, incontra Cratete il cinico. Naturalmente Diogene Laerzio non si lascia sfuggire l'occasione di raccontare questo incontro, e lo fa da buon ellenista con uno spunto iniziale di carattere romanzesco. Guardate, ce ne sono molti di questi spunti nella sua opera. Poi però Diogene Laerzio, che non ha ancora maturato lo spirito del romanziere, perché il mestiere della romanziere e del romanziere è ancora in incubazione, no? È ancora in via di formazione. Quindi Diogene Laerzio, dopo lo spunto iniziale, comincia come sempre a costruire con cura il catalogo degli aneddoti che lui raccoglie con grande determinazione. E oggi siamo convinti che abbia fatto bene a dedicarsi a questo lavoro di documentazione, perché ci ha lasciato un sacco di notizie, di dati, no? Anche molto divertenti. Poi è lui che è ironico, no? Leggiamo che cosa ci racconta Diogene Laerzio nello spunto iniziale a proposito dell'incontro fatale tra Zenone e Cratete. Teniamo conto che lui poi non ha nessun dato preciso se non quello che scrive. Zenone stava trasportando porpora dalla Fenicia, sapete che la porpora allora si tingeva di rosso tutto, e allora e quando, a causa del mare in burrasca, la sua nave si incagliò nei pressi del Pireo, e quindi lui con tutto l'equipaggio dovette sbarcare ad Atene. Zenone si sentiva stanco e sfiduciato, non amava il mestiere che suo padre gli aveva imposto. A 30 anni di età, pensava, dovesse spendere in altro modo la sua vita. Lui amava lo studio, un'attività che metteva in luce le virtù e non il commercio, un mestiere in cui il rispetto dell'etica lasciava spesso a desiderare. Passeggiando senza meta nel centro di Atene, ai limiti dell'agorà, vide sotto un portico il banco di una libreria. Si avvicinò e con il consenso del libraio si mise a leggere il rotolo contenente i commentari di Senofonte, un'opera che abbiamo incontrato, che si esalta, dove si esalta la figura di Socrate, e ne rimase affascinato. Mentre leggeva, ad un certo punto disse ad alta voce: vorrei tanto conoscere una persona di questo genere. Proprio in quel momento davanti al banco stava passando un vecchio e il libraio gli disse: allora segui quello lì. Quel vecchio era Cratete. Diogene Laerzio quindi non ci racconta proprio il momento in cui Zenone e Cratete si incontrano, probabilmente non ha dati per farlo, manca un'aneddotica in proposito, e lui non li vuole inventare i fatti per colmare delle lacune, perché il ruolo del romanziere non gli appartiene. Si presume che Cratete abbia invitato Zenone a frequentare la sua scuola, una scuola di impostazione cinica. E guardate, nella storia del pensiero umano, voi sapete, lo sappiamo, l'abbiamo già studiato, che c'è una scuola cinica. Noi l'abbiamo incontrata anche durante il viaggio dello scorso anno scolastico, questa scuola, dentro lo spazio della scuola di Atene, di Raffaello. Ora, il nome della scuola cinica deriva, guardate, oggi il termine cinico lo sappiamo, ha assunto significati diversi, deriva da cinicos, che vuol dire canino, che si comporta come un cane. Kinos in greco è il cane, oppure deriva dal nome del ginnasio di Kinosarge, la scuola del canile, il canile. Guardate, l'affermazione tu hai frequentato il ginnasio di Kinosarge, cioè la scuola del canile, è diventata ad Atene un modo di dire spregiativo, perché l'espressione il ginnasio di Kinosarge indica gli angoli delle strade dove si fermava Socrate ad insegnare e dove si fermavano anche i cani a fare la pipì, e quindi quello era un modo di dire: tu hai studiato, no? Ora guardate sul punto 3 del repertorio: la scuola cinica è fondata da Antistene di Atene 436-366 a.C., che era un discepolo di Gorgia, quindi un sofista, passato poi tra i seguaci di Socrate. Antistene, alla morte di Socrate, per protesta, comincia a disprezzare ogni convenzione civile e sociale. Va ad abitare sotto un portico, vedete anche qui c'è una stoa, e gli dà il nome di ginnasio di Kinosarge, il canile, poi l'idea del portico arriva di lì, e afferma: voglio vivere come un cane in questa città che manda a morte i saggi. Insomma, panca bestia, ma i panca bestia devono imparare che si deve studiare, però studiare molto, non si può solo razzolare e chiederle l'elemosina. Ora, questo stile di vita contestatario e provocatorio, dopo il processo e la morte di Socrate, no, del 399, noi l'abbiamo vissuta in diretta, siamo stati lì, no? Ora, e attira molte persone, non solo giovani, e nasce una vera e propria scuola di pensiero che si occupa di gnosologia, cioè del tema della conoscenza, della conoscenza. I cinici negano ogni conoscenza universale, cioè la persona conosce solo i singoli individui e ogni individuo si distingue solo per il proprio nome e per la propria personalità, somato, che è l'unica cosa che esiste, la personalità di ciascuno. La vera virtù per la persona è quella di imparare a bastare a se stessa, quindi l'autonomia, l'autarcheia, se volete. Ecco, vedete che questi termini, che poi ritroviamo nelle scuole dell'ellenismo, sono molto più antichi. E in modo autonomo, la scuola cinica chiama questa virtù autarcheia, che possiamo tradurre autosufficienza. Come possiamo constatare, questo termine, questo concetto è anche presente quindi dopo nel sistema del pensiero epicureo. e lo sarà anche in quello degli stoici. L'autarcheia o l'autosufficienza si raggiunge, secondo la visione della scuola cinica, ritornando a vivere secondo natura, cioè disprezzando ogni forma di progresso e trascurando i beni offerti dalla civiltà dei consumi, rifiutando le istituzioni tradizionali, la famiglia, lo Stato, e proclamando una forma di anarcheia in nome del cosmopolitismo, cioè dell'essere cittadine e cittadini del mondo, in nome del naturalismo, cioè del sentirsi parte integrante della natura. La scuola cinica quindi elabora, vedete, l'idea del cosmopolitismo quasi un secolo prima dell'età ellenistica. Ora, la natura è quindi, secondo la tesi cinica, il modello da imitare. La natura è lo strumento che insegna la virtù. In greco si dice physis, natura, quindi potremmo dire la fisica. È il valore per eccellenza, perché educa la persona a badare a se stessa. Il discepolo più famoso di Antistene, tutti lo conosciamo, è il personaggio più celebre della scuola cinica. Lo abbiamo incontrato lo scorso anno, ritratto nella scuola di Atene, sdraiato a strasciconi sulle scale, l'avete tutti in mente, no? Ed è Diogene il cinico, nato intorno al 413 a Sinope, Diogene di Sinope, la più antica e la più ricca colonia greca sulla costa meridionale del Mar Nero. Guardate, oggi Sinope, ecco, qui c'è un invito al viaggio, prima virtuale e poi reale. Oggi si chiama Sinope ed è una cittadina di circa 30.000 abitanti con un bel porto, sempre stata una città commerciale, guardate, la quale conserva molte vestigia del suo antico e prospero passato, e a questo proposito è stato allestito un interessante museo civico che racconta dall'età del bronzo fino alla nascita della Turchia moderna, quella di Atatürk, 1923, la storia della città. Fate una visita a Sinope, utilizzando la guida della Turchia o la rete. Osservate anche sull'Atlante e sulla guida un itinerario molto interessante che va da Sinope a Samsun, dove la strada da percorrersi lentamente diventa il più bel percorso panoramico sul Mar Nero, ricco di pittoreschi paesaggi e di luoghi adatti nella bella stagione per fare il bagno, e quindi buon viaggio. È una strada poi famosa quella lì, che porta poi nel periodo ellenistico da Oriente verso Occidente, no? Diogene Laerzio, quindi andate a farla, a vederla sulla guida. Diogene Laerzio, nella sua raccolta delle vite e delle dottrine dei filosofi, ci informa che Diogene di Sinope abita in una botte, no? E va in giro con una lanterna accesa anche di giorno a cercare un essere umano che sia degno di questo nome. Dicono: ma sei matto, dove vai? Vado a cercare un essere che sia degno di essere considerato un essere umano. Voi che continuate a dirmi dove vai, sei matto, probabilmente avete le idee di noi. Ora, famoso è il racconto, sempre Diogene Laerzio a metterci al corrente, e voi ve lo ricordate senz'altro, dell'incontro tra Diogene di Sinope. È un racconto metaforico molto interessante, che ha deciso di vivere come un cane, però è considerato un saggio, e Alessandro Magno, il signore dell'universo, il padrone delle cumene. Noi lo abbiamo incontrato in autunno, no, proprio all'inizio di questo percorso. Alessandro, in sella ad un focoso cavallo bianco, quello citato da Cervantes nel primo capitolo del Don Quixote, siamo andati a cercarlo, vi ricordate? Famoso cavallo bianco di Alessandro, per dimostrare il suo immenso potere, si rivolge a Socrate, che è considerato un saggio, un sapiente, gli hanno detto: guarda che quello, che è sdraiato al bordo di una strada, dicendogli: chiedimi quello che vuoi, ti darò quello che vuoi. E Diogene gli risponde con grande indifferenza e dice: ma non vedi che sto prendendo il sole? Spostati che mi fai ombra, questo sole è mio, cosa mi vuoi dare? No, io già ho già molto di più di quello che mi puoi dare tu. Attenzione, perché non è una battuta soltanto. Come dire, nessuno è padrone di tutto, la natura è di tutti. E in questa risposta si sintetizza il programma della scuola cinica. C'è tutto un programma nella, nella risposta di Diogene. Lo scorso anno abbiamo studiato che Diogene viene rappresentato nella scuola di Atene in modo esemplare, come una persona, un pensatore, un saggio che tende con tutte le sue forze a ridurre i bisogni umani all'essenziale. E guardate che questo oggi è una cosa che ci sentiamo ripetere, no? È un tema di grande attualità questo, è l'essenzialità che si è perduta, no? È schiacciata da tutta una serie di situazioni illusorie che non hanno nessun valore, no? Né morale, né civile, eccetera. L'essenzialità. Per essere felici non serve nulla di più che l'essenziale, scrive la scuola cinica. Infatti, secondo la scuola cinica, a chi sembra poco ciò che strettamente basta, nulla mai basterà, vorrà sempre di più e quindi per questa bramosia sarà sempre infelice. Sarà sempre infelice. Ora, guardate, fate un esercizio, facciamo un esercizio. Enumerate tre cose che oggi sono essenziali per voi. Scrivetele, perché ci sono cose essenziali che sono fondamentali, no? Che dobbiamo avere, che tutti dovremmo avere, dovremmo trovarci d'accordo quali sono, no? Questi sono temi che dovremmo affrontare, sono temi che riguardano la politica con la P maiuscola, no? La gestione della polis, ecco. Quindi contribuite a questo con la vostra riflessione. Il programma della scuola cinica, che interpreta in modo spregiudicato alcuni argomenti del pensiero di Socrate, guardate, probabilmente la scuola cinica ha modificato poco il pensiero di Socrate, molto poco rispetto a quello che ha fatto Platone, che ha platonizzato il pensiero di Socrate. Quindi la scuola cinica è molto vicina, no, all'interpretazione del pensiero reale di Socrate. Cioè anticipa la visione del mondo che ha l'ellenismo, ma con un'ottica però completamente diversa. Diogene di Sinope è esemplare il contrasto ideologico, a parte la gustosa aneddotica, tra l'ellenismo del despota, Alessandro, e quello del filosofo. E Diogene di Sinope predica un umanesimo di stampo materialista, per cui l'ecumene è la terra lavorata dall'essere umano per il suo sostentamento. La terra è data dalla natura temporaneamente in prestito a chi la lavora. E l'idea del cosmopolitismo, l'essere cittadini del mondo, secondo Diogene, nasce dalla constatazione che quelli che lavorano la terra nel vasto territorio dell'ecumene sono fratelli e sorelle, perché i loro gesti, il loro stile di vita, le loro tradizioni sono simili. Questa è l'idea, e quindi dell'ecumene, dell'umanesimo per il filosofo. Mentre nella mentalità di Alessandro e dei suoi diadochi, dei suoi generali che si faranno monarchi assoluti pretendendo di essere divinizzati, c'è una visione imperialista dell'ecumene. La terra è di chi la conquista con la forza e quelli che la lavorano sono sudditi da sfruttare e spesso da deportare in zone da colonizzare, praticando un cosmopolitismo vincolato che procura un abbassamento del tasso di umanesimo. Vedete, la scuola cinica di impostazione socratica fa da battistrada alle scuole dell'ellenismo, alla scuola del giardino di Epicuro, alla scuola del portico di Zenone, due scuole che con una certa ambizione vogliono insegnare alla persona a liberarsi da qualsiasi tipo di sudditanza. E così Zenone, come ci racconta Diogene Laerzio, si iscrive alla scuola cinica, una scuola con un programma piuttosto spregiudicato per Zenone, che è una persona piuttosto timida e perbenista. Cratete cerca di insegnare a Zenone ad essere più indipendente possibile dal giudizio del prossimo. Guardate, ai cinici importava poco il giudizio della gente sui loro comportamenti anticonformisti. ma Zenone dimostra di essere in difficoltà ad apprendere questo concetto, facendo anche perdere la pazienza al suo maestro. E Diogene Laerzio nella sua opera riprende il racconto sulla vita di Zenone citando a questo proposito un aneddoto significativo che ora andiamo a leggere. Un giorno Cratete mise in mano a Zenone una pentola di terracotta piena di lenticchie, voi cucinate le lenticchie, fate delle ricette, e gli chiese di portarla attraverso il quartiere del ceramico. Zenone, al quale Cratete aveva dato il soprannome di Fenicio, si rifiutò di farlo perché si vergognava e temeva che la gente lo deridesse, e disse che questo non gli sembrava il compito di un filosofo ma di uno schiavo. Cratete allora perse la pazienza e con un colpo di bastone gli fracassò la pentola tra le mani, le chiama carnevale tipo, e tutte le lenticchie finirono sulla tunica di Zenone, che dovette andare in giro imbrattato. L'incontro con Cratete fu comunque determinante per Zenone, e tutte le volte che rievocava quel giorno era solito dire: feci un pessimo viaggio di mare, ma feci un ottimo naufragio, perché in quell'occasione incontrò Cratete. Zenone non è stato solo allievo di Cratete, ma ha studiato anche con altri maestri per diverso tempo, fino a che nel 300 avanti Cristo si è fatto coraggio, è uscito dalle sue inibizioni e si è sentito pronto per insegnare le idee che aveva maturato in questi anni di tirocinio, e decide di aprire la sua scuola. Come abbiamo detto, nel portico dipinto da Polignoto, lo stesso portico dove, ci fa sapere Diogene Laerzio, qualche anno prima i 30 tiranni avevano fatto condannare a morte e giustiziare 1400 atenienti. Le idee di Zenone, strada facendo ci occuperemo in modo sistematico del programma della scuola stoica, di quelli del portico, adesso mettiamo le basi, perché riguardano le idee di Zenone soprattutto il tema della condotta morale, la questione morale. Nelle nuove scuole ellenistiche il problema fondamentale è la questione morale, e questo è un tema di grande attualità, continua. E a questo proposito Diogene Laerzio nella sua opera riporta una serie di aneddoti gustosi che andiamo a leggere. Leggiamo. Zenone era del parere che le persone dovessero imparare ad avere una condotta morale irreprensibile. Una notte una bellissima suonatrice di flauto gli si presentò nuda nella camera da letto, e lui molto cortesemente la invitò a dirigersi verso il giaciglio del più giovane tra i suoi allievi, un certo Perseo. Qualche lingua malevola dice che lui era arcigno, sospettoso e taccagno, e non è da escludere che abbia cacciato via la suonatrice di flauto solo per il timore di doverla pagare. Oggi invece si paga, fortunatamente. Gli ateniesi ammirarono molto Zenone e gli donarono le chiavi della città, gli cinsero il capo con una corona d'oro ed eressero dopo la sua morte una statua di bronzo che lo raffigurava. Zenone fu amico del re macedone Antigono, che lo stimava molto. Quando Antigono veniva ad Atene non mancava mai alle lezioni di Zenone. Esiste un voluminoso epistolario che contiene tutte le lettere che Antigono e Zenone si sono scritti. Il re lo invitava a corte ed il filosofo rifiutava l'invito con la scusa di essere troppo vecchio, ma era una scusa. La verità è che Zenone non sopportava di dover partecipare alle feste, disapprovava la mondanità e qualsiasi tipo di incontro non finalizzato allo studio e alla riflessione. Durante i banchetti, ai quali per obbligo doveva proprio partecipare, era abituato a sedersi in disparte ed era solito dire: così almeno da un lato posso sentirmi solo. Tuttavia Zenone non disdegnava l'ironia, e una volta, quando sorprese uno schiavo a rubare, lo prese per un braccio, cominciò a fustigarlo con un ramo di salice. Il ragazzo sentì male, cominciò ad implorare pietà: non è colpa mia, padrone, era scritto nel destino che io oggi dovessi rubare. Sì, lo so, gli rispose Zenone, ma era anche scritto che tu oggi saresti stato punito a frustate e meriti una punizione soprattutto perché non sai ancora leggere. Un giorno a un allievo chiacchierone che interveniva di continuo per mettersi in evidenza, Zenone disse: abbiamo due orecchie e una sola bocca, proprio perché dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno. Zenone ebbe moltissimi allievi, tra i quali Perseo, anche lui nato a Cizio, Aristone detto Sirena, che ha ideato la teoria dell'indifferenza, Erillo di Calcedonia, Dionisio il Rinnegato e Cleante e Crisippo, che sono stati i suoi successori nella scuola del portico. A proposito dei numerosi scolari avuti da Zenone, un giorno il comico Filemone, commentando questo fatto, disse, vedete anche allora i comici partecipavano, ma che strana filosofia è questa dove c'è un maestro che insegna ad avere fame e tanti discepoli che lo stanno a sentire estasiati. Io, come affamato, sono un autodidatta. Diogene Laerzio ci racconta in poche righe anche il momento della morte di Zenone. Leggiamo queste poche righe, vedete? È più divertente leggere Diogene Laerzio che guardare la televisione. Zenone di Cizio morì a 72 anni senza essersi mai abbalato, per una banale caduta all'uscita della scuola. Inciampò lungo le scale del portico, cadendo fece in tempo a dire: vengo, visto che mi chiami, e spirò senza che si potesse capire a chi si stava esattamente rivolgendo. Attenzione, chi legge superficialmente queste ultime due righe non fa neppure caso e non dà peso all'allusione di Diogene Laerzio. A che cosa allude Diogene Laerzio con queste parole? Espirò senza che si potesse capire a chi si stava esattamente rivolgendo. Sono parole di carattere interlocutorio che mettono in evidenza un tema su cui dobbiamo riflettere. Un tema che Diogene Laerzio esprime con un'allusione. Mentre il pensiero epicureo mantiene nel tempo la sua immutabilità, il catechismo di Epicuro è rimasto immutato fino ad oggi, lo stoicismo invece conosce una continua evoluzione e propone una molteplicità di soluzioni nei confronti dei problemi della conoscenza. I temi dell'epicureismo, la scuola di quelli del giardino dell'orto che noi abbiamo studiato negli itinerari precedenti, e i temi dello stoicismo, la scuola di quelli del portico che noi stiamo studiando, sono stati sempre messi a confronto. Le tesi di queste due scuole sono state sempre messe in contrapposizione l'una all'altra come se fossero assolutamente alternative. Il fatto è che tanto l'epicureismo quanto lo stoicismo hanno invece un ben preciso obiettivo comune: insegnare alle persone a vivere con saggezza. La differenza sta nel fatto che le due scuole si distinguono tra loro nell'interpretazione del concetto di saggezza. Cioè, per gli epicurei la saggezza si identifica, lo sapete, con il piacere, e abbiamo anche capito quale significato abbia questa parola. Il piacere è l'assenza del dolore, non i piaceri che portano dolore, ecco, no? Poi, tutto sommato. E per gli stoici invece la saggezza si identifica con il dovere, e strada facendo dobbiamo approfondire questo concetto. La differenza più importante tra l'epicureismo e lo stoicismo, ci suggeriscono le studiose e gli studiosi di filologia, è quindi di altro tipo. Mentre il pensiero di Epicuro è rimasto quasi inalterato nei secoli, e sappiamo che il catalogo delle massime capitali di Epicuro si è cristallizzato come se fosse un catechismo ed è arrivato immutato fino ai nostri giorni, il pensiero stoico viceversa è cambiato molto, tanto che è difficile paragonare gli stoici antichi, quelli del III secolo avanti Cristo, cioè Zenone, Cleante e Crisippo, con quelli successivi, i cosiddetti stoici di mezzo, Panezio e Posidonio, e con gli stoici romani, cosiddetti neostoici, del primo e del secondo secolo dopo Cristo, Seneca, Epitteto, Marco Aurelio. Ora cercheremo di seguire queste correnti fluttuanti e proveremo ad incontrare da vicino i personaggi che abbiamo citato. Ora, detto ciò, dovremmo comprendere meglio l'allusione di Diogene Laerzio. Zenone di Citio esala l'ultimo respiro al richiamo di qualcuno, di qualcosa che si diversifica a seconda delle varie correnti stoiche, e lui non ha fatto tempo a fare tutto l'elenco. È una metafora questa, e quindi possiamo fare delle ipotesi accreditate in proposito. Quindi Zenone può aver detto: vengo, visto che mi chiami, rivolto al fato, cioè al dio stoico, la volontà di Zeus che imprime la sua legge all'universo, oppure rivolto all'anima del mondo, il dio stoico inteso come immanente, presente in tutte le cose, oppure rivolto al logos, cioè il dio stoico inteso come ragione che regge l'universo, oppure rivolto al pneuma, il dio stoico sotto forma di soffio caldo e vitale, di spirito, pneuma in greco vuol dire spirito, che vivifica il mondo, oppure rivolto alla ananche, la provvidenza, cioè il dio stoico in quanto intelligenza che provvede alle necessità degli esseri umani. Come potete constatare, siamo di fronte ad una bella varietà di parole chiave e di concetti significativi. Questo è il glossario, quindi il glossario di base della scuola stoica: fato, anima del mondo, logos, pneuma, ananche. Guardate, tutte queste articolazioni, attribuzioni della divinità, sono frutto di frammentazione, ma mettono anche in evidenza la volontà delle scuole stoiche antiche, mediane e tarde, è più obbligatorio usare il plurale, le scuole stoiche, di tenere insieme tutto un repertorio che fa parte della tradizione filosofica ellenica, la sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, in modo che non si disperda, perché queste parole che abbiamo citato, questo catalogo, fa già parte della tradizione classica dell'Ellade. Ora, questo che abbiamo detto ci mette di fronte ad un ulteriore fondamentale interrogativo: è possibile stilare un catalogo di idee significative che possano rappresentare in modo unitario il pensiero stoico? Naturalmente, per rispondere a questa domanda dobbiamo chiarire una serie di questioni assai delicate. La prima questione problematica riguarda il tema delle fonti. Guardate, tutto quello che sappiamo dello stoicismo proviene dall'ultima fase. Abbiamo una documentazione diretta solo per la terza fase, quella neostoica, e quindi il fatto che per le precedenti fasi, quella antica e quella di mezzo, si debba ricorrere a fonti tarde del primo secolo avanti Cristo in poi, che certamente sono state rielaborate, rende difficile una ricostruzione puntuale delle singole posizioni. Per quanto riguarda il tema delle fonti del pensiero stoico, noi possediamo un'opera. Si tratta di un significativo lavoro di ricerca condotto da uno studioso tedesco che si chiama Hans von Arnim, un'opera, guardate, che ha fatto epoca e di cui dobbiamo conoscere l'esistenza. Guardate sul punto 4 del repertorio. Lo studioso tedesco Hans von Arnim, 1859-1931, ha raccolto e pubblicato a Lipsia, dal 1903 al 1905, una serie di frammenti sul pensiero stoico. Quest'opera, in tre volumi, si intitola Frammenti degli Stoici Antichi ed è composta da brani ricavati dai testi di Cicerone, di Filone di Alessandria, di Plutarco, di Galeno, di Sesto Empirico, di Stobeo e di molti altri. Il primo volume di quest'opera contiene una raccolta di frammenti attribuiti al fondatore della Stoa, cioè a Zenone di Citio che abbiamo incontrato, e ai suoi allievi. Citiamoli tanto per sapere, vedete, chi sono gli stoici: Aristone di Chio, Apollofane, Erillo di Cartagine, Dionigi di Eraclea, detto il disertore, Perseo di Citio, Cleante di Asso, Esfairo, Il secondo e il terzo volume contengono i frammenti di quello che viene considerato il pensatore stoico più importante dopo Zenone, Crisippo di Soli, 281-208 circa avanti Cristo, e dei suoi scolari e seguaci, Zenone di Taso, Diogene di Babilonia, Antipatro di Tarso, dove è nato Paolo, e, Boeto di Sidone, Basilide, Eudromo e Crini. Alfonarnim, accanto ai frammenti di ogni autore, pone le testimonianze che ha raccolto sulla vita di ciascuno di essi. Utilizza soprattutto anche lui l'opera di Diogene Laerzio. Inoltre cerca di suddividere i frammenti secondo le tre discipline fondamentali codificate dall'Accademia di Platone: la logica o dialettica, la fisica e l'etica. Dice, ecco, questo è un frammento che appartiene all'etica, questo appartiene alla dialettica, questo alla logica. I frammenti più numerosi sono quelli di Crisippo di Soli, anche perché Von Arnim di norma ha attribuito a lui i testi di contenuto generalmente stoico che non fossero riferiti a qualcuno in particolare. Quando un frammento è anonimo, lui lo attribuisce a Crisippo di Soli. Naturalmente l'opera Frammenti degli Stoici Antichi di Hans von Arnim, un lavoro di ricerca che ha fatto epoca, ha anche molte lacune, e tre sono le lacune che vengono sottolineate, e sottolineiamole anche noi per conoscenza. La prima critica che viene fatta da Hans von Arnim è quella di non avere composto un'opera abbastanza sistematica. Però c'è da dire che nessuno è mai riuscito a fare meglio, magari è stato fatto di più, ma non meglio di quello che ha fatto lui. Cioè, la seconda critica che viene fatta a von Arnim è che i testi che lui cita sono riportati al di fuori del loro contesto. È vero, sì, spesso il contesto storico, geografico, sociale, letterario offre ulteriori informazioni chiarificatrici, ma questa è già un'opera enorme di per sé. La terza critica viene fatta a von Arnim è che la sua raccolta presenta notevoli omissioni, perché l'autore non è stato in grado di consultare tutte le opere ellenistiche. Ma voi avete capito che il territorio dell'ellenismo è enorme, non aveva mica la rete a disposizione. Tuttavia, a parte queste critiche, tutte le studiose e gli studiosi sono d'accordo nel dire che l'opera di Hans von Arnim è molto importante, perché ha reso possibili tutte le ricerche successive sulle scuole stoiche, e soprattutto ha reso possibile la costruzione di un catalogo con le idee cardine fondamentali e con i concetti significativi comuni dello stoicismo delle varie epoche. Guardate, quest'opera, volendo, per curiosità, la si può consultare in biblioteca. L'ultima edizione italiana, 1998, porta il titolo di Stoici Antichi, tutti frammenti secondo la raccolta di Hans von Arnim, a cura del professor Roberto Radice. Cercatela in biblioteca, se non c'è magari, dite che la comprino qualche, oltre a noi, qualche altro studente magari che verrà, magari ne avrà bisogno per studiare. A volte le biblioteche comprano delle opere che sono... prima di consultare in modo sistematico il catalogo che contiene le idee cardine fondamentali e i concetti significativi comuni dello stoicismo, dobbiamo completare la nostra conoscenza dei personaggi della scuola stoica delle origini. E questa operazione ci serve anche, in primo luogo, per cominciare a mettere in evidenza alcune parole chiave che costituiscono il patrimonio intellettuale di quelli della scuola del Portico, e in secondo luogo per valutare le affinità e le differenze tra la scuola del Portico e la contemporanea scuola del Giardino dell'Orto di Epicuro. Abbiamo detto che Hans von Arnim, nella sua opera intitolata Frammenti degli Stoici Antichi, attribuisce il maggior numero di brani a Crisippo di Soli, il quale è uno dei tre importanti personaggi della scuola del Portico delle origini. Crisippo di Soli è il terzo successore di Zenone di Citio. Diogene Laerzio, come abbiamo letto prima, ci informa che Zenone ha avuto numerosissimi alunni e ne fa l'elenco, scegliendo i più importanti, e questo elenco si conclude con i nomi di Cleante e di Crisippo, dei quali puntualizza che sono stati i successori di Zenone nella scuola del Portico. Chi sono allora Cleante di Assos e Crisippo di Soli? E che cosa sappiamo di loro? Guardate, andiamo ad incontrare per primo Cleante di Assos. Anche tutte le notizie e gli aneddoti che riguardano questo personaggio ce li riporta tra storia e leggenda il testo dell'opera di Diogene Laerzio. Guardate sul punto 5 del repertorio. Alla morte di Zenone, avvenuta intorno al 262 a.C., Cleante, che è il suo discepolo e amico più caro, diventa scolarca della scuola del Portico. Cleante ha quasi 70 anni, infatti è nato nel 331 a.C. ad Assos, che è una bella città che merita di essere presa in considerazione. Vedete, noi stiamo visitando, stiamo facendo il giro dei siti ellenistici più importanti, no? Per sapere quali sono. Poi, quando vi metterete, quando aprirete un'agenzia di viaggi, così dal punto di vista culturale, ci sono per le giovani, i giovani imprenditori e finanziamenti dalla regione, quindi potete chiedere e intraprendere un'attività. Il sito di Assos oggi si trova nei pressi di una località che si chiama Berankale, situata sulla costa della Turchia occidentale bagnata dal mare Egeo. Il sito di Assos sorge in bella posizione su un promontorio, è coronato da una cinta di mura con dei bastioni, sono alti più di 14 metri, guardate, sono i bastioni meglio conservati nel territorio dell'Ellade, ed eretti utilizzando grandi blocchi lavorati minuziosamente. Nei pressi della grande porta che si apriva su questa fortificazione, gli scavi hanno riportato alla luce un'antica strada, i resti di una grande necropoli. Quasi in cima alla collina c'è una delle più antiche moschee, ecco che le culture sono una accanto all'altra, moschee dell'Anatolia, costruita tra il 1359 e il 1389, che è diventato un monumento e sconsacrata perché rappresenta uno degli esempi, la cupola, la sala della preghiera, i lavatoi per le abluzioni, più significativi dell'architettura ottomana. Nei pressi della moschea rimangono le fondamenta di alcune colonne del tempio di Atena, eretto nel 530 a.C. Vedete, una eterogeneità quindi di culture, tutte assieme, che stanno insieme, ordinatamente, senza urtarsi, no? Quindi cioè, è possibile una convivenza, no? Il prezioso fregio che adornava il frontone di questo tempio è conservato ad Istanbul nel museo archeologico, c'è un bel museo archeologico dove c'è Montarolo. Vicino a ciò che resta del tempio di Atena ci sono le vestigia dell'Agorà, la piazza di Assos, che era fiancheggiata da due lunghi portici dorici risalenti al terzo secondo secolo a.C. E noi dobbiamo pensare che Cleante, stiamo parlando di lui, Cleante di Assos, abbia passeggiato sotto questi portici, che sono un esempio architettonico della città ellenistica ben conservato. Ora, sulla vetta del promontorio dove sorge il sito di Assos si gode un bel panorama dei dintorni, in particolare dell'isola di Lesbo, che è lì davanti. Quindi andate sull'Atlante a prendere visione della posizione di Assos, prendetevene una vista, e la città di Assos è stata fondata da coloni di fatti provenienti da Mitilene, cioè dall'isola di Lesbo, nel V secolo a.C. Durante il periodo ellenistico ha fatto parte del regno di Pergamo, uno dei regni ellenistici, e nel 133 a.C. è passata sotto il controllo dei Romani, perdendo poi di importanza nel corso dei secoli. Ai piedi del promontorio, l'attuale villaggio di Assos È un luogo molto pittoresco, con le sue case di pietra intorno al porticciolo, ci sono i ristoranti tipici, ci sono molte poi spiaggette, di forse ci manca qualcosa, ma spiaggette sassose, ma lì l'immaginazione notturna probabilmente ha fatto sì che ci fosse un refugio. Ora, utilizzando quindi la guida della Turchia o collegandovi alla rete, fate una visita ad Assos, quindi buon viaggio. E ora leggiamo quali notizie abbastanza curiose ci fornisce Diogene Laerzio su Cleante di Assos. Prendete il repertorio. Cleante di Assos, figlio di Fania, faceva il pugile. È un'occupazione davvero insolita per un filosofo che, insieme al suo maestro Zenone, predicava nel portico la necessità della non violenza. Il fatto è che Cleante era veramente povero ed era stato costretto a guadagnarsi la vita molto duramente. Aveva fatto molti mestieri. Il più faticoso di tutti era quello per cui ogni notte andava a raccogliere l'acqua nei pozzi per poi portarla ai fornai che facevano il pane. Cleante era così povero che un giorno, durante le gare sportive allo stadio, un colpo di vento gli sollevò il mantello e tutti si accorsero che al di sotto era nudo e che non possedeva nemmeno una tunica. Cleante, tanto per la sua indigenza quanto per la sua voglia di lavorare, fu molto popolare fra gli ateniesi. Era molto disciplinato, secondo lo stile della scuola del portico, ed era solito rimproverarsi da solo. A chi gli chiedeva con chi stesse parlando, rispondeva: rimprovero un vecchio testardo che ha molti capelli bianchi e poco cervello. Cleante di Asso morì quasi centenario in seguito ad un'infiammazione alle gengive. I medici gli avevano consigliato un digiuno di 2 giorni, ma dopo che furono trascorsi, il vecchio non volle più ricominciare a mangiare e disse: sono stato così bene in questi 2 giorni che ho deciso di continuare così. Vedete, nessuno si è permesso di sottoporre Cleante all'alimentazione forzata. E la scuola stoica ha teorizzato con grande naturalezza, anche perché già faceva parte della cultura dell'Ellade, la pratica di quella che si chiama l'eutanasia. Lì è dato questo termine. Oggi quando si cita questa parola scoppiano delle polemiche enormi, ma bisognerebbe citare il caso di Cleante, che a un certo punto dice: ma sì, dai, ora cosa volete, continuare a dare fastidio a tutti quanti, no? E lasciatemi, sto bene così, no? E quindi è molto significativo questo fatto, questo frammento di Diogene Laerzio. Sembra neutro, ma poi dopo lo leggiamo in situazioni dove abbiamo assistito a questioni. Il pensiero di Cleante di Asso viene, secondo la tradizione, considerato affine a quello di Zenone di Citio, fino a quando non entra in gioco in modo più particolareggiato la teologia. Ma a questo proposito è necessario procedere con ordine, questo piace agli storici. Guardate sul punto 6 del repertorio. Il pensiero di Cleante di Asso viene, come abbiamo detto, considerato affine a quello di Zenone di Citio e la tradizione sintetizza il programma della scuola stoica delle origini attraverso un frammento attribuito a Zenone e a Cleante. Zenone e Cleante erano soliti dire: la filosofia, la disciplina utile per diventare persone sagge, questo per loro è la filosofia, deve essere paragonata ad un frutteto, dove il muro di cinta è la logica, gli alberi sono la fisica e i frutti sono l'etica. Di conseguenza, secondo Zenone e Cleante, una persona è saggia quando si mantiene entro i confini della logica e, arrampicandosi con cautela sui rami della fisica, cerca di arrivare a cogliere i frutti dell'etica. Naturalmente occorre fare l'analisi di questa allegoria, di questa poetica similitudine, qui siamo proprio nella sapienza poetica ellenistica. Anche per Zenone e per Cleante, così come per Epicuro, il mondo è fatto interamente di materia. Il mondo è fisico, e ricordiamoci che in greco il termine physis significa natura. Anche Dio e anche l'anima sono oggetti materiali. Quindi la materia di cui è formato Dio naturalmente è una sostanza speciale di grande pregio, è fuoco, con la F maiuscola, fuoco eterno, un logos, una sostanza che pensa, eh? E il fuoco fa da bene l'immagine di quello, il fuoco è lì fermo, però si muove in continuazione, c'è un'attività che è quella, che è la stessa dinamica dell'attività cerebrale, il pensiero non si ferma mai, no? È sempre in azione. Anche la materia che forma l'anima è speciale, è un soffio caldo, in greco pneuma, uno spirito, vedete, questi concetti poi entreranno tutti nella letteratura del Vangelo. Il Dio stoico quindi non è estraneo, non è esterno all'universo, come pensa Epicuro, ma coincide con l'universo. Scrive Diogene Laerzio, quelli del portico, Zenone e Cleante, sostengono concordemente che Dio penetra tutta la realtà e che ora è intelligenza, ethos, ora è anima, logos, ora è natura, physis. La scuola stoica delle origini coltiva quindi come concetto ben organizzato intellettualmente l'idea del panteismo. Dio è in tutto, Dio penetra tutta la realtà, un'idea cara poi ai romantici, ricordate Goethe, ricordate Schiller, no? Che cosa significa per la scuola stoica delle origini professare il panteismo? Se è vero, come Zenone e Cleante ritengono, che tutto l'universo è vivificato da un soffio, da uno spirito, da un pensiero divino, ciò significa che la realtà non è condizionata dal caso, come invece sostiene Epicuro e come sostiene il commediografo Menandro, ve lo ricordate. Zenone e Cleante, quelli della scuola del portico delle origini, credono nell'esistenza di una natura intelligente che sa dove si vuole arrivare. Leggiamo un frammento, il frammento 158 tratto dall'opera di Hans von Arni. Nella natura non c'è nulla che sia casuale. Alcuni animali vivono per essere mangiati, altri per darci esempi di coraggio. Perfino le cimici hanno una loro utilità, perché ci svegliano presto la mattina per impedirci di stare troppo a letto, perché il cardo delle lenzuola non fa bollire le pentole, no? Lo sapete. In ogni aspetto della natura c'è una vitalità pensante, logos spermaticos, finalizzata al bene. Zenone e Cleante, per definire questa vitalità pensante finalizzata al bene, utilizzano l'espressione logos spermaticos, che letteralmente possiamo tradurre un pensiero che insemina, cioè che mette in atto la sua potenza creatrice. Non si deve confondere però il logos, il pensiero dinamico degli stoici, con quello concepito da Parmenide, da Eraclito e da Anassagora. Guardate, questi personaggi li abbiamo incontrati lo scorso anno nello spazio rinascimentale della scuola di Atene di Raffaello e molte altre volte. L'essere di Parmenide, il logos di Eraclito e il nous di Anassagora rappresentano un ente con una mente che pensa solo a se stessa, mentre il logos degli stoici è un concetto che definisce un'energia operativa. Per Parmenide, per Eraclito, per Anassagora, l'essere è, e per poter esistere deve possedere la caratteristica della staticità, perché nella loro concezione dell'universo l'essere, se si muove, diventa non essere. Cioè, il logos degli stoici, guardate, nel frattempo c'è stata anche la riflessione di Platone nel dialogo intitolato Sofista con il celebre racconto del parricidio di Parmenide, lo abbiamo studiato, vi ricordate, e la riflessione di Aristotele sul concetto dell'intelletto universale nel testo della Metafisica. Il logos degli stoici non risponde più all'enunciato l'essere è, ma bensì all'affermazione l'essere deve essere. Quindi c'è una dinamica. Ora, e la scuola stoica mette quindi al centro del suo programma educativo una parola chiave che rappresenta il concetto unificante delle varie forme stoiche, delle varie correnti stoiche. Questa parola è katekon, che in greco significa dovere. Ogni persona quindi ha il dovere di darsi da fare per diventare saggia, e non basta contemplare l'essere, ma è necessario anche agire perché l'essere si manifesti in quanto essere. Adesso per noi è doveroso riflettere sulla parola dovere, in funzione autobiografica, katekon, una parola evocativa, vedete. Non dobbiamo pensare che sia un termine logoro, soprattutto il termine greco, appunto, katekon, che è stato assorbito, come tutti i termini più importanti dell'ellenismo, dalla cultura del cristianesimo che si sviluppa proprio in età ellenistica. Il termine katekon è molto evocativo, di lì deriva la parola catechismo, e i catechismi cominciano con Epicuro, con tutte le scuole ellenistiche, e poi arriveranno anche al primo catechismo della cultura cristiana, quello di Clemente Romano, è quello che chiamiamo, quell'opera che si chiama Atti degli Apostoli, che è il primo catechismo, ecco, della Chiesa di Roma. Ora, che poi si sintetizza in un'altra opera che però non sta nel canone, che si chiama Didache, che però non è un'opera considerata ispirata, che non sta nel canone, ma un'opera molto interessante. Guardate, ragioniamo, quando il dovere è stato per voi un obbligo, quando è stato un compito, quando è stata una responsabilità, perché il dovere è anche tutte queste cose, quando è stata una necessità e quando una convenienza, perché è che il dovere è anche tutte queste cose. Ebbene, sono domande sulle quali bisogna un po' riflettere, ma basta rispondere con la propria esperienza, bastano quattro righe, quattro parole per rispondere. Nella realtà, secondo la visione della scuola stoica, agiscono due principi fondamentali, la passività e l'attività. Guardate sul punto 7 del repertorio. L'universo, secondo la visione della scuola stoica, è vitale perché in esso si manifestano due azioni, il patire e l'agire. Guardate, sono anche due delle categorie di Aristotele. Ciò che patisce è solo la materia priva di qualità, dicono gli stoici, e ciò che agisce è Dio, o, per essere più precisi, ciò che agisce è la ragione che penetra nella materia. Leggiamo ancora un frammento tratto dall'opera di Hans von Arnim, che riporta un brano di Plutarco di Cheronea, se lo incontriamo, altro nostro informatore, il quale tra i suoi opuscoli ne ha scritto anche uno sul pensiero stoico, naturalmente, di opuscoli. All'inizio dei tempi c'era solo Dio, che, essendo un fuoco eterno, è sempre stato e sempre ci sarà. Poi, man mano, vennero generate l'aria, l'acqua e la terra. In ogni fase Dio, in virtù della commistione totale dei corpi, si è unito agli altri elementi. Questa perfetta unione tra Dio e materia si è potuta verificare in ragione della divisibilità all'infinito dei corpi. Tutto finirà un giorno a causa di una gigantesca conflagrazione, tranne Dio, che darà inizio a un altro ciclo. Qui c'è già qualcosa che allude al prologo del Vangelo secondo Giovanni, vedete, no? Qui il pensiero di quelli della scuola del Portico, il pensiero di Zenone di Cleante, si rifà all'insegnamento di Eraclito, che sostiene la divisibilità all'infinito dei corpi, mentre è in conflitto con quello di Epicuro, il quale, secondo l'insegnamento dell'atomista Democrito, come abbiamo studiato, pensa che la materia non sia divisibile all'infinito. Epicuro ritiene che tutto sia casuale. Zenone e Cleante ritengono che ci sia un fine, che esista un progetto finalistico. Epicuro asserisce che esistono infiniti mondi. Zenone e Cleante credono nell'esistenza di un mondo solo e finito. Epicuro ammette l'idea del vuoto. Zenone e Cleante negano che il vuoto esista. Vedete, per Epicuro Dio è fuori dal mondo, per Zenone e Cleante Dio compenetra il mondo. Voi preferite pensare che tutto succeda per caso oppure ritenete che ci sia un fine in ciò che accade? Basta una riga di scrittura per rispondervi. Quindi fate catecon, sentite l'indovere di scriverla questa riga. Il pensiero di Cleante di Asso viene, abbiamo detto poco fa, considerato affine a quello di Zenone di Cizio, fino a quando non entra in gioco in modo più particolareggiato la teologia. Che cosa significa questo? Significa che per Zenone l'idea di Dio ha un valore di carattere laico ed è un concetto che corrisponde a qualcosa di materiale, mentre per Cleante l'idea di Dio si trasforma in un concetto di carattere sacro. Con Cleante lo stoicismo comincia anche ad assumere i connotati di un movimento religioso, quello che poi sarà sempre. Difatti, l'unico testo che si possa attribuire con sicurezza allo stoicismo antico è quello del celebre inno a Zeus, scritto intorno al 304 a.C. proprio da Cleante di Assos. Cleante in questo inno presenta il dio stoico utilizzando gli attributi dello Zeus omerico, trasformandoli però in chiave ellenistica. Nel testo di questo inno Cleante vuole tenere insieme il concetto del destino, il valore della ragione e il personaggio allegorico di Zeus, secondo la tradizione della sapienza poetica orfica. Nel testo di questo inno Cleante si discosta dal rigoroso panteismo di Zenone e in un frammento attribuito a Zenone infatti si legge: se Dio è la ragione che compenetra ogni cosa, questo significa che Dio opera anche il male nel mondo ed è presente pure nei rifiuti, nei lombrichi, nei criminali. Cioè, in Cleante il sentimento religioso prevale sulla coerenza razionale, e allora secondo lui l'origine del male non va cercata nella divinità ma nella natura umana, e Zeus ha soltanto il potere di utilizzare anche la malvagità per governare il mondo, per far diventare dritto ciò che è storto, dice Cleante. Diciamo subito che nel testo dell'inno a Zeus di Cleante si trovano molti punti di contatto con il testo di quel brano della letteratura dei Vangeli che viene denominato Padre Nostro e che tutti conosciamo a memoria. Gli attributi con i quali Cleante presenta Zeus sono quelli con cui nel corso dell'età ellenistica la letteratura dei Vangeli costruisce il modello del Dio cristiano, definito come pneuma o spirito intelligente, come logos spermaticos o mente creatrice, come ragione di tutte le cose e come necessità provvidenziale. Il Dio stoico, lo Zeus di Cleante, è intelligenza, creatività, logica e provvidenza, gli stessi attributi del Padre Nostro cristiano. Il verso finale dell'inno a Zeus, il mondo ti segue ovunque tu lo conduca, sottomesso alla tua potente volontà, rimanda anche inequivocabilmente all'espressione sia fatta la tua volontà si fa. Ora, leggiamo il testo del celebre inno a Zeus di Cleante di Asso, perché poi c'è da dire ancora una cosa importante a questo proposito, un altro intreccio filologico. Zeus, supremo degli immortali, signore dell'universo dai molti nomi, origine della natura, che ogni cosa con legge e regola governi, salute. A tutti i mortali s'addice invocarti, poiché provengono dalla tua stirpe, ma solo agli umani hai dato la parola per quanto vive e s'agita sulla terra. Sia gloria a te, il mio canto celebri sempre la tua potenza. Volentieri ti ubbidisce il mondo che gira intorno alla terra, ti segue ovunque tu lo conduca, ti segue sempre e dovunque sottomesso alla tua potente volontà. Il testo dell'inno a Zeus di Cleante, dal punto di vista teologico, diventa uno strumento per dare forma al concetto di Dio, una forma che qualche secolo dopo verrà mutuata dalla letteratura dei Vangeli. Anche il testo dell'inno a Zeus il Creante presenta un Dio unico che si manifesta con una pluralità di attributi, quindi il monoteismo di carattere ellenistico si regge sulla cosiddetta polinomia e sarà poi un esempio per i monoteismi che verranno. Il testo dell'inno a Zeus il Creante elabora un tema che è già presente nel territorio della sapienza poetica orfica, che abbiamo già studiato nel famoso proemio del poema sulla natura di Parmenide di Elea. Molti di voi lo ricordano, Parmenide che parte sul carro trainato dalle focose cavalle e va verso la dea, no? Ricordate, no? Questa immagine, no? Formidabile. Si parla di una dea, no? Nel prologo, nel proemio della natura del Perifiseos di Parmenide, che si presenta con nomi diversi, anche se Parmenide insiste sul fatto che non esiste nulla al di sopra e al di fuori dell'essere statico e innominabile. Il testo dell'inno a Zeus di Creante presenta un Dio unico che si manifesta con una pluralità di attributi, e questa la polinomia è una caratteristica fondamentale dei monoteismi, dall'ebraismo prima, cristianesimo, all'islam che verrà. Se Dio è l'essere supremo ed è unico, pensano gli stoici e anche gli epicurei, non può bastare l'affermazione di Parmenide, di Eraclito, di Anassagora, racchiusa nella formula l'essere è, perché questa formula esclude la possibilità dell'essere supremo di potersi manifestare e ne preclude l'esistenza. Cioè, il concetto di Dio in quanto unico essere supremo, pensano gli stoici e anche gli epicurei, presuppone l'affermazione Dio è uno e non Dio è. L'essere è, no, 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 non presuppone nulla. Dio è uno. E questa asserzione mette in evidenza una manifestazione di Dio, perché se è uno, e voi sapete benissimo, abbiamo studiato Pitagora, è l'inizio di tutta una questione che va verso l'infinito. Uno genera poi il molteplice e tutto il resto. Dio non sta quindi immobile nell'essere, ma si manifesta, e si manifesta come uno. Cioè, ci permette attraverso la logica di intuirne quindi la manifestazione, questo tipo di affermazione. In greco la parola manifestazione corrisponde al termine epifania, quindi l'epifania di Dio è l'uno. Questa riflessione, che è implicita nel testo dell'inno a Zeus di Creante, mette in evidenza che il monoteismo ellenistico degli stoici e anche degli epicurei non corrisponde più all'enunciato l'essere è, che nega l'esistenza di Dio, ma bensì è conforme all'affermazione l'essere deve essere, e questa caratteristica giustifica la polinomia. Cioè, questa peculiarità legittima il fatto che il Dio unico si manifesti attraverso i suoi nomi, attraverso i suoi attributi virtuosi. Soprattutto per questo motivo di carattere teologico, il testo dell'inno a Zeus di Creante ha avuto un grande successo, perché molte autrici e molti autori nelle loro opere ne hanno ripreso e divulgato lo spirito, oltre che il contenuto e la forma. Questa considerazione, attenti, ci dà la possibilità di incontrare un altro importante scrittore dell'ellenismo, che si chiama Arato di Soli. Guardate sul punto 8. Arato, 315-239 circa avanti Cristo, è uno dei più importanti poeti dell'ellenismo ed è nato a Soli in Cilicia, si è poi trasferito ad Atene e ha studiato insieme a Callimaco di Cirene, che conoscete bene, il più grande poeta ellenistico, l'inventore dell'elegia, l'abbiamo incontrato. Quando c'è stata la migrazione degli intellettuali da Atene verso Alessandria, un fenomeno che noi conosciamo, anche Arato è emigrato, seguendo però un'altra via, un'altra strada, perché è stato invitato, lui è andato verso nord, cioè in Macedonia, è dal re Antigono, e alla corte di Macedonia Arato ha svolto il ruolo di poeta ufficiale del regno. Guardate, Arato di Soli ha scritto molte opere, ma ha composto un'opera che ha goduto in età ellenistica di un grande prestigio e di una vastissima diffusione. Quest'opera si intitola Fenomenoi, i fenomeni, fenomeni. Fenomeni è un poemetto in due libri che tratta di astronomia, ecco quali sono i fenomeni. È scritto in esametri ed è un significativo esempio di poesia didascalica. Cosa vuol dire? Attenzione, abbiamo visto l'elegia, no? Abbiamo visto l'epica, l'elistica, cosa vuol dire? Beh, vuol dire divulgativa, vuol dire divulgativa. Arato prende un trattato scientifico dove la scrittura è pesante, non si capisce, no? E lo mette in versi, no? Rendendo del testo forse non più comprensibile, ma molto più godibile dal punto di vista della lettura, no? Dal punto di vista della lettura. La stessa operazione che ha fatto Alberto Cavaliere quando ha scritto La chimica in versi, vi ricordate? No, che in qualche modo riprende questo concetto, no? Riprende questo concetto. La poesia didascalica o divulgativa è tipica dell'età dell'ellenismo ed è, come sappiamo, un periodo in cui si diffonde lo spirito scientifico con l'esigenza di divulgare i temi della scienza. Il primo libro dei fenomeni, che è il più importante, contiene una serie di nozioni di astronomia insieme con le leggende che si riferiscono al cielo. Cioè, da una parte mette la ricerca scientifica e dice, dall'altra parte la leggenda, no? La leggenda dice no, la leggenda dice così, la scienza dice quest'altra, mette in evidenza quest'altra ragione. Quindi, poi il secondo libro, che è stato divulgato anche come opera a parte col titolo di Prognostici o Pronostici, contiene nozioni di meteorologia, questo è l'inizio dell'amma, cioè enumera tutti gli indizi utili per prevedere le condizioni del tempo. Ora, Arato non è un astronomo, tantomeno è uno scienziato, lui non ne sa niente di queste cose. Lui non fa che mettere in versi un manuale allora molto diffuso, il manuale del celebre astronomo Eudosso di Cnido, di che noi abbiamo incontrato più volte anche nella scuola di Atene di Raffaello, famoso discepolo di Platone. Fenomeni è un'opera povera di ispirazione, appesantita dalla dottrina, ha però un grande valore degno di nota, cioè al pregio della perfezione formale della lingua e del verso. E quindi Arato è un esteta del linguaggio, insegna ad apprezzare le parole sistemate per bene, no? È per questo che ha avuto grande successo il poema di Arato, ha conosciuto una straordinaria fortuna, è stato tradotto in latino da Varrone a Tacino, da Cicerone, da Germanico, da Avieno, come esercizio stilistico, cioè l'hanno tradotto per fare esercizio di lingua, per imparare a scrivere bene, e difatti no, scrivono bene. Cioè, abbiamo incontrato Arato di Soli e la sua opera perché, attenti, nel Proemio dei Fenomeni questo scrittore riprende lo spirito del testo, riprende il testo dell'Inno a Zeus di Cleante che abbiamo letto poco fa e lo riscrive, cioè lo riscrive in modo ancora più poetico di quanto sia stato scritto da Cleante. E il successo dei fenomeni di Arato è anche una conferma della grande popolarità che ha avuto la religiosità storica. D'altronde, il monoteismo filosofico degli stoici non ripudia la religione tradizionale, anzi ne permette il salvataggio offrendo uno spazio anche per gli dei antropomorfici. Cioè, di conseguenza, la religione stoica è capace di rivolgersi tanto agli intellettuali con un dio filosofico, no? Quanto al popolo, con gli dei della tradizione. E ora leggiamolo un frammento dal proemio con cui Arato apre i suoi fenomeni. Il poema che illustra il meraviglioso ordine dei fenomeni celesti non può che avere inizio con una invocazione al Dio creatore e vivificatore dell'universo, nello spirito dell'inno a Zeus di Cleante. Leggiamo il frammento del proemio che mette in relazione il poema Fenomeni di Arato con l'inno a Zeus di Cleante. Questo poi ci permetterà di fare un ultimo passo avanti. Da Zeus si incominci, che mai il suo nome sia taciuto da noi esseri umani, poiché di lui sono piene tutte le strade, tutti i mercati, anche quelli più lontani. Di lui sono pieni i grandi mari, i vasti golfi e i porti rifugio di barche e di navi. Abbiamo bisogno di Zeus, che della sua stessa stirpe noi siamo. È lui che benigno mostra agli umani quel che gli serve per dare un senso alla storia. Lui li sveglia al lavoro e richiama alla memoria ciò che per loro nella vita occorre. Lui indica il momento migliore in cui le zolle sono pronte per l'aratro, e così la fatica attenua di chi per il duro lavoro geme. È lui che addita il momento giusto per scalzare o per piantare gli alberi e per gettare il seme. Egli ha dato ordine alle stelle e ha posto così tanti segni nel cielo che indicano nel modo migliore come togliere il velo, in modo da capire quale sia il mistero che avvolge ogni stagione, affinché durante il corso dell'anno tutto prosperi secondo la legge provvidenziale che, facendo la volontà di Zeus, tutti gli umani darsi sapranno per vincere il male. Vedete, è bravo Arato a costruire il discorso, i versi, la traduzione non rende, ma rende anche la traduzione. Le studiose e gli studiosi di filologia che hanno ricercato le fonti ellenistiche della nascente letteratura dei Vangeli, e allora facciamolo questo passo in avanti, poi a primavera ci ritorneremo nei paesaggi intellettuali della letteratura del Vangelo che nascono in età ellenistica, hanno messo in primo piano tra la documentazione l'opera di Arato. E non hanno fatto una grossa fatica, perché questo poeta, insieme ad altri, viene citato esplicitamente nel primo catechismo del cristianesimo, negli Atti degli Apostoli. Chi ha composto gli Atti degli Apostoli, e voi sapete chi, perché l'abbiamo già studiato molte volte, fa citare il poeta Arato dal protagonista principale dell'opera, cioè da Paolo di Tarso. E molti di voi hanno già avuto l'occasione più di una volta, anche nel percorso dello scorso anno, di studiare argomenti significativi che sono contenuti nel testo degli Atti degli Apostoli. La seconda parte del capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, ricordate, racconta il fallimento del tentativo compiuto da Paolo di Tarso nell'anno 51 di predicare ad Atene sull'Areopago la resurrezione del corpo di Gesù, la resurrezione della carne. Ora, voi sapete che gli intellettuali ateniesi lo ascoltano, gli danno lo spazio per fare una conferenza, lo ascoltano, ma non lo prendono sul serio. Cioè, la sapienza poetica orfica e la dottrina filosofica dell'Ellade considera il corpo materiale come se fosse la prigione dell'anima, e quindi il corpo deve morire, deve decomporsi proprio per lasciare libera l'anima alla sua immortalità. Ma il concetto dell'immortalità dell'anima non è entrato subito a far parte del bagaglio dottrinale del cristianesimo, perché in origine il cristianesimo si presenta predicando una dottrina ultramaterialista, cioè la dottrina della risurrezione della carne, ma poi attraverso la cultura, proprio la cultura della sapienza poetica ellenistica, modifica le proprie caratteristiche iniziali. Cioè, gli Atti degli Apostoli infatti è un'opera di transizione, attenzione, che porta la dottrina materialista del cristianesimo originario verso la cultura spirituale dell'ellenismo, ed è un'operazione culturale di grande valore, di grande capacità intellettuale, che avviene proprio durante l'ellenismo, quando si hanno gli strumenti per poterlo fare. Gli Atti degli Apostoli come molti di voi già sapete, non è un testo di storia, è un catechismo, abbiamo detto, abbiamo la parola catecon abbiamo incontrata questa sera, è un testo allegorico che non vuole fare la storia del cristianesimo, di cui non si sapeva nulla, ma vuole insegnarne i principi. Gli Atti degli Apostoli è il proto catechismo cristiano, il primo catechismo della Chiesa di Roma, e dobbiamo ricordare che la parola catechismo prende forma in epoca ellenistica, deriva dal termine catechon, la parola chiave della scuola stoica, significa dovere. Il testo degli Atti degli Apostoli è stato composto a Roma tra il 95 e il 100 da Papa Clemente Romano, dal suo staff, un personaggio che è noto a molte e a molti di noi, perché lo incontriamo spesso, tutti gli anni, sugli itinerari culturali, tutti gli anni in tempo di Clementine incontriamo Clemente Romano, perché sono delle tappe fondamentali nella storia della cultura queste. Clemente Romano regge, ce lo dice lo storico Eusebio di Cesarea, che scrive la prima grande storia del cristianesimo attendibile, regge la comunità di Roma dal 92 al 101 ed è, come sapete, il primo papa che possa essere considerato una figura storica, cioè lì inizia storicamente la storia della Chiesa. I 4-5 papi precedenti sono personaggi non ben identificati. Clemente Romano è il primo dei cosiddetti padri apostolici, insieme a Ignazio di Antiochia e a Policarpo di Smirne. Li incontreremo a primavera, questi personaggi, li rincontreremo, che hanno dato la prima forma istituzionale alla Chiesa, e questo si è verificato in epoca ellenistica. Clemente Romano è da considerarsi, viene considerato, uno scrittore ellenista, autore di una serie di opere che complessivamente formano quella che viene chiamata la letteratura clementina, che è il primo fascicolo, il primo atto costitutivo e documentato della Chiesa di Roma. Gli Atti della Chiesa, della Chiesa, hanno come primo fascicolo la letteratura clementina. Sono le epistole, i discorsi di Clemente Romano. Poi c'è anche, lo sapete, i primi due capitoli del Vangelo di Luca, cioè il proto-lucano, che è l'introduzione di Clemente, e gli Atti degli Apostoli, che sono il primo catechismo. Ora, il testo degli Atti degli Apostoli contiene il pensiero, le regole, la disciplina del cristianesimo delle origini, e poi, per dare valore alla catechesi, crea, secondo il metro della letteratura ellenistica, due grandi personaggi esemplari, Pietro e Paolo, dando loro un alone leggendario in funzione non della storia, la storia era poca cosa, e poco, per giunta, da non mettere molto in evidenza, ma dell'apologia e soprattutto della pedagogia, cioè sul modello dei catechismi delle scuole epicuree e stoiche. Sono i principi che contano, cioè non è inutile che stiamo a guardare la nostra storia, dobbiamo applicarli questi, scriverli, identificarli ed applicarli. Gli Atti degli Apostoli fanno diventare Pietro e Paolo complementari tra loro, esattamente come i due re Ezechia e Giosia, e chi ha viaggiato nel territorio della sapienza poetica veritica se li ricorda, no? I due re Ezechia e Giosia, no? Ma in realtà Pietro e Paolo non hanno agito così come se li presenta gli Atti degli Apostoli. Pietro e Paolo si sono incontrati solo due volte, gli incontri, uno a Gerusalemme e uno forse ad Antiochia, sono stati drammatici, sono terminati con uno scontro insanabile, anzi con una sassaiola. Paolo, difatti, nella lettera ai Galati, le notizie ce le dà Paolo perché nelle lettere lui è molto esplicito, nella lettera ai Galati, e rincontreremo Paolo di Tarso a primavera, perché Paolo di Tarso è uno dei più significativi scrittori della sapienza poetica ellenistica, così viene considerato dalle studiose e dagli studiosi di filologia, e quindi lo dobbiamo incontrare. E Paolo nella lettera ai Galati scrive che Pietro non capisce che il cristianesimo deve diffondersi in territorio ellenista, che vuole affermarsi, ma Pietro non ha gli strumenti, non è mai andato più là di Antiochia, forse non conosce il greco, non capisce la cultura ellenistica, non è mai stato a Roma, e il testo degli Atti degli Apostoli conferma inequivocabilmente questi fatti, e chi ha scritto questo libro lo sa. Cioè, chi fa le veci di Pietro a Roma circa un secolo dopo è Clemente Romano. Difatti voi sapete che la preghiera del giubileo dell'anno 2000 dice in modo esplicito, la Chiesa non può mica fare errori così, può mica cavalcare, dice, ecco, questa Chiesa fondata sulla tomba di Clemente, e questo è un dato preciso di Pietro, sì, nella metafora, cioè lo spirito è quello di Pietro, ma il personaggio storico è quello di Clemente, che costruisce la figura di Pietro, perché lo dice Paolo, se il Signore lo ha cercato vuol dire che una ragione c'è, io non so quale, dice lui, perché quello c'ha una testa, però una ragione ci sarà, e non dobbiamo porci questo problema, no? Ecco, quindi risolve in modo molto pratico queste linee. Ora, ma le studieremo queste cose, riprenderemo l'epistolario di Paolo. Gli Atti degli Apostoli sono un'opera allegorica, e quindi il racconto della conferenza di Paolo ad Atene sull'Areopago, l'abbiamo già detto, non è propriamente di carattere storico, anzi tutti gli esegeti sono d'accordo nel dire che non è mai avvenuto. Paolo ha certamente fatto tappa ad Atene nei suoi viaggi, da Atene scrive alcune lettere importanti, certamente una verso Tessalonica, molto importante, la vedremo di cosa si tratta a suo tempo, ma nelle sue lettere non fa nessun accenno Paolo, e questo è molto strano, perché è un episodio così, e lui, figuratevi, raccontare, è un grande raccontiere Paolo della sua vita, no? E ci mettere qui non fa nessun accenno all'episodio dell'Areopago, e neppure invia lettere verso Atene, di conseguenza si presume che lì non conosca nessuno, e si capisce che presso la sinagoga di Atene non trova interlocutori disposti ad ascoltarlo, ma solo dei critici molto severi. Ora, perché allora questo brano? Ma perché dal punto di vista pedagogico è molto importante questo brano, ed è giusto che sia stato scritto così com'è. Cioè, quali indicazioni ci dà il brano degli Atti degli Apostoli su cui stiamo puntando la nostra attenzione? Leggiamo e commentiamo per concludere questo brano, in cui le studiose e gli studiosi di filologia individuano la penna di Clemente e la cultura dell'ellenismo. Quindi si parla di Paolo ad Atene, ma in realtà si sta parlando di Clemente a Roma, cioè della Chiesa a Roma. È chiaro questo. Leggiamo. Mentre Paolo aspettava Sila e Timoteo ad Atene, fremeva dentro di sé nel vedere quella città piena di idoli. Nella sinagoga, invece, discuteva con gli ebrei e con i greci credenti in Dio, e ogni giorno in piazza discuteva con quelli che incontrava. Anche alcuni filosofi epicurei e stoici, eccoli qui, si misero a discutere con Paolo. Guardate, qui Papa Clemente ci ricorda che nel primo secolo a Roma le scuole epicuree e stoiche vanno per la maggiore, e uno dei temi predominanti è quello dell'immortalità dell'anima, che il cristianesimo comincia a recepire attraverso la cultura ellenistica. Alcuni dicevano: che cosa pretende di insegnarci questo ciarlatano? Altri invece, sentendo che annunziava Gesù e la risurrezione, in greco l'anastasia, no? Osservavano: a quanto pare è venuto a parlarci di divinità straniere. Guardate, qui Clemente, con ironia, crea un significativo gioco di parole, perché il termine resurrezione, non lo sapete, in greco, Clemente scrive in greco, nella lingua dell'ellenismo, corrisponde alla parola anastasis, e quindi suona come se fosse il nome di una divinità femminile, l'Anastasia, da mettere accanto a Gesù, come dire, annunziava Gesù e l'Anastasia, che poi diventerà un personaggio da romanzo, le varie Anastasie. Per questo lo presero. Guardate, predicare, fare propaganda senza avere il permesso delle autorità, senza rispettare le regole, non si poteva fare, ma questo succede più nella Roma imperiale, mentre Clemente sta scrivendo gli atti, che ad Atene 50 anni prima, e lo portarono al tribunale dell'Areopago. Poi gli dissero: possiamo sapere cos'è questa nuova dottrina che vai predicando? Tu ci hai fatto ascoltare cose piuttosto strane, vorremmo dunque sapere di che cosa si tratta. Infatti, per tutti i cittadini di Atene e per gli stranieri che vi abitavano, il passatempo più gradito era questo: ascoltare o raccontare le ultime notizie, cioè fare agorazein, cioè andare in piazza e sentire che cosa si dice. Paolo allora si alzò in mezzo all'Areopago e disse: guardate, Clemente con questo discorso si rivolge ai romani, è una sentenza, cioè è un modello di predicazione perché i cristiani della comunità di Roma imparino. Clemente costruisce, vedete, una catechesi, imparino a sostenere il principio su cui si fonda la Chiesa. Cittadini ateniesi, io vedo che voi siete gente molto religiosa da tutti i punti di vista. Ho percorso la vostra città e ho osservato i vostri monumenti sacri. Ho trovato anche un altare con questa dedica al Dio sconosciuto. Ebbene, io vengo ad annunziarvi quel Dio che voi adorate ma non conoscete. Attenti alle parole adesso. Egli è colui che ha fatto il mondo e tutto quello che esso contiene. Egli è il Signore del cielo e della terra e non abita in templi costruiti dagli umani. Non si fa servire dagli umani come se avesse bisogno di qualche cosa, anzi è lui che dà a tutti la vita, il respiro e tutto il resto. Guardate, queste parole riportano e contengono lo spirito dell'inno a Zeus di Cleante, ripreso dai poeti come Arato. Qui cita testualmente Arato, quello che abbiamo letto prima il testo. Da una sola persona, da Adamo, e qui il discorso si rivolge in modo particolare agli ebrei della sinagoga, Dio ha fatto discendere tutti i popoli e li ha fatti abitare su tutta la terra, ha stabilito per loro i periodi delle stagioni e i confini dei territori da loro abitati. Dio ha fatto tutto questo perché gli esseri umani lo cerchino e si sforzino di trovarlo anche a tentoni per poterlo incontrare. In realtà Dio non è lontano da ciascuno di noi. In Lui infatti noi viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. Anche alcuni vostri poeti l'hanno detto. Noi siamo figli di Dio. E qui Clemente utilizza direttamente, rivolto alle scuole epicuree stoiche, i versi di Epimenide di Creta e soprattutto i versi del proemio dell'opera di Arato intitolata Fenomeni. Vedete, abbiamo così dipanato un significativo intreccio filologico ellenistico che mette in relazione il testo dell'inno a Zeus di Cleante, quello del poema Fenomeni di Arato e quello degli Atti degli Apostoli. Questo intreccio filologico avvalora ciò che Zenone e Cleante erano soliti dire: la filosofia, cioè la disciplina utile per diventare persone sagge, deve essere paragonata ad un frutteto, dove il muro di cinta è la logica, gli alberi sono la fisica e i frutti sono l'etica. E questa affermazione, come abbiamo potuto constatare, è condivisa tanto dal poeta didascalico Arato di Soli, quanto da Papa Clemente Romano. Il frammento che abbiamo citato è riportato più volte nell'opera di Hans von Arnim intitolata Frammenti degli Stoici Antichi, e questa frase allegorica viene attribuita anche a Crisippo di Soli, il terzo successore di Zenone nella scuola del Portico che dobbiamo incontrare, che incontreremo la prossima settimana. Però la frase di Crisippo, che è contenuta in una citazione un po' più lunga e articolata, contiene un'aggiunta. Ascoltatela questa aggiunta: la filosofia deve essere paragonata ad un frutteto, dove il muro di cinta è la logica, gli alberi sono la fisica e i frutti sono l'etica. Ma la filosofia è anche come un viaggio ardimentoso alla ricerca delle meraviglie d'oltre Tule. Tule. Che cos'è questa ricerca delle meraviglie d'oltre Tule? È un bel cavillo, assicurano le studiose e gli studiosi di filologia. E siccome diceva Achille Campanile, che tutti conoscete, un cavillo, che cos'è un cavillo? È un animillo che galippa, galippa, ma non è una battuta, perché un cavillo, a volte, per un cavillo, no? La macchina galippa, è un animillo che galippa, galippa. Ebbene, allora il nostro viaggio continua a cavallo di un cavillo. Se volete informarvi su questo cavillo, il famoso cavillo di Thule, sapete come fare. Accorrete, la scuola è qui, perché ogni persona ha il diritto e il dovere di percorrere le vie spesso tortuose ma affascinanti dell'apprendimento permanente. Il viaggio continua a cavallo di un cavillo. Buonanotte.
Evviva!
Thank you.